Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora, eccoci di nuovo in voce, sono le 12:18, quasi le 19, cominciamo la puntata di Corrispondenza Operaia con un lieve ritardo a causa della corrispondenza precedente che avete sentito, con un presidio in corso a Foggia, fuori la prefettura, dalla rete Campagna in Lotta e dei migranti che lì vivono e lavorano. Comunque, siamo pronti per cominciare questa puntata. Quest'oggi andremo a parlare principalmente del settore metalmeccanico e principalmente di FIOM e Fiat, perché abbiamo previsto due collegamenti. Il primo di questi è con Sergio Bellavita, inutile o quasi superfluo fare le presentazioni, almeno per i più assidui ascoltatori della radio e più assidui seguaci del conflitto dei conflitti nel mondo del lavoro. E il secondo invece è con un delegato della fabbrica di Termoli, uno di quelli che è stato definito incompatibile dalla segreteria nazionale. Comunque passo la parola a un altro compagno che qui in studio è venuto a darci una mano per questa puntata.
Sì, ciao a tutte e tutti, appunto oggi parliamo di metalmeccanici, ne parliamo perché è in corso ancora la trattativa per il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. Come sapete, questo è un anno in cui molti contratti collettivi stanno venendo rinnovati o sono stati rinnovati, ad essi si accompagnano anche delle lotte, quelle timidamente perseguite dai sindacati confederali, spesso in un gioco delle parti con le parti datoriali e con la Confindustria. Però insomma che anche in cui i lavoratori comunque stanno facendo anche sentire il loro disagio, perché effettivamente si tratta quasi sempre di rinnovi a ribasso in cui gli aumenti salariali sono stati minimi, non ci sono stati, o addirittura come nel caso del contratto dei chimici è stato chiesto ai lavoratori di restituire i soldi indietro per la mancata inflazione prevista. Appunto, quindi accordi a ribasso che hanno anche fatto seguito a scioperi, come è stato quello del 6 di recente, la settimana scorsa, nel caso del contratto nazionale del turismo, della multiservizi, insomma di tutti quei lavoratori delle pulizie, delle mense, che lavorano spesso in condizioni veramente pessime, come è il caso dello sciopero che ci sarà il 28 del commercio. Anche nel caso dei metalmeccanici c'è stato uno sciopero di 4 ore a fine del mese scorso, in cui fondamentalmente la piattaforma dei confederali si concentrava sull'elemento probabilmente più irricevibile in assoluto di questo rinnovo contrattuale, cioè la richiesta da parte, la pretesa da parte di Federmeccanica, l'associazione datoriale, di non concedere alcun aumento salariale se non nelle fasce peggio pagate dei lavoratori, cioè quelli con l'inquadramento più basso, pari al 5% più o meno della forza lavoro interessata dal contratto collettivo nazionale. Quindi diciamo una lieve elemosina proprio per chi sta peggio e nessun aumento per tutti gli altri. Su questo si è concentrato lo scontro tra Federmeccanica e confederali, posto però che confederali e FIOM inclusa stanno avanzando una piattaforma che noi riteniamo comunque irricevibile, inaccettabile. Basti dire che di fatto si sta rinnovando e non cambiando quei contratti collettivi nazionali del lavoro che la FIOM non firmò nel 2008 e nel 2012, se non sbaglio, cioè i famosi contratti collettivi separati in cui Federmeccanica accettò insieme alle soli CISL e UIL. Ma quel contratto di fatto è la base di questo rinnovo, e all'interno di questo si trovano delle misure come quella di una aumentata flessibilità oraria, per cui i lavoratori possono essere diciamo spremuti oltre il limite della giornata lavorativa o del monte ore settimanale, salvo poi recuperare quelle ore lavorate in più praticamente con delle ferie forzate, senza che quelle ore lavorate in più vengano riconosciute come straordinari. Quindi diciamo una flessibilità e una spremitura libera da parte dei padroni nei confronti di lavoratori che già lavorano in condizioni molto difficili e faticano tantissimo nelle fabbriche, stiamo parlando del settore metalmeccanico. Questa è una delle misure. Un'altra misura veramente pessima è quella del welfare aziendale, in cui fondamentalmente i sindacati si riciclano come gestori di una sanità integrativa o di altre misure assistenziali o previdenziali, che vanno sempre più a sostituire un welfare garantito per tutti che viene costantemente tagliato. Su questo la FIOM è di fatto allineata, si può dire quasi che ci sia un rientro di quella anomalia della FIOM che, con tutte le difficoltà e anche ambiguità, comunque abbiamo visto negli anni passati lottare contro questo tipo di impianti avanzati dai padroni. L'unica cosa su cui battaglia è quella del salario. Abbiamo appunto, come ha detto il compagno che mi ha preceduto, con noi Sergio Bellavita, il leader dell'opposizione interna alla CGIL e alla stessa FIOM, a cui di recente, proprio all'interno di questa battaglia per rientrare nei ranghi dei padroni e della compatibilità con le richieste padronali e dell'economia nazionale, la FIOM sta facendo contro chi non accetta questo modo di fare sindacato. E infatti a Sergio è stato di recente, come forse avrete letto, tolto di punto in bianco il distacco sindacale, non è stato attaccato direttamente levandogli i suoi incarichi da dirigente, gli è stato solo tolto il distacco sindacale, che significa di fatto non poter fare più il sindacalista e il funzionario sindacale, perché dopo 17 anni deve tornare in fabbrica. Sergio, a te la parola sul quadro che abbiamo delineato, se ci vuoi fare un commento, correzioni, e raccontarci anche quello che è successo.
Sì, ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Ma innanzitutto una questione che riguarda il contratto, perché è evidente che in questa fase i contratti nazionali di lavoro si stanno giocando sicuramente al ribasso, come giustamente hai sottolineato, ma dentro uno schema che traguarda la definizione di un nuovo modello contrattuale. Cioè, so che è un tecnicismo, però la questione che riguarda le deroghe al contratto nazionale, che Marchionne si è incaricato in qualche modo, no, di introdurre mano militari attraverso poi la costruzione di un suo contratto specifico di lavoro per gli stabilimenti Fiat, è poi diventato un modello generale, quindi tutti i contratti nazionali possono essere derogati, ci sono tutti gli accordi dal 28 giugno fino a quello del 10 gennaio con la rappresentanza che definiscono sostanzialmente la possibilità di derogare quasi tutte le materie che riguardano la prestazione lavorativa, e tra l'altro anche le deroghe di legge sono previste sempre per accordo sindacale CGIL e CISL. Questo cosa ha comportato? Ha comportato ovviamente per la parte padronale il tentativo di, anche in una fase di cosiddetta deflazione, per cui sembra quasi che i lavoratori non abbiano più nulla da pretendere, stando alle statistiche ufficiali assolutamente false, infondate, perché non guardano in realtà quello che è il bisogno concreto degli uomini e donne che lavorano in termini anche di salario rispetto ai bisogni di vita. Giocano su questo per da una parte definire che il 2016 è un anno a costo zero e che addirittura bisogna dare qualcosa indietro, come è stato il caso dei chimici, che hanno cancellato un elemento fisso della retribuzione, perché appunto le imprese dicevano: abbiamo dato più soldi ai lavoratori di quelli che avremmo dovuto dare stante l'inflazione. Dall'altra parte, di scardinare l'ultimo elemento diciamo, che garantisce un certo valore, una certa valenza al contratto nazionale, per poter definire che c'è un solo livello contrattuale. Su questa diciamo, discussione che fa un po' da traccia di questi rinnovi contrattuali, poi si innesca la recente elezione del nuovo presidente di Confindustria Boccia, il tentativo a breve ripartire il tavolo nel nuovo modello, perché nel nuovo modello si gioca appunto la partita della definizione di un unico livello contrattuale. E come vogliono definirlo questo unico livello contrattuale? Vogliono definirlo, diciamo, nel più classico del schema padronale: se io ti do un centesimo in un livello che sia o il nazionale o il secondo livello, quel centesimo è dato in funzione di obiettivi, di risultati concreti, quindi un'ulteriore subordinazione del salario ai risultati di impresa e alla fatica umana, che è sempre più altro elemento di scambio terribile di questa contrattazione di ricatto. Però te l'ho dato a quel livello, e quindi nell'altro livello vi deve essere conteggiato. La discussione dei metalmeccanici è esattamente questa: Federmeccanica, i padroni diciamo metalmeccanici, che non sono quelli chimici, hanno una loro tradizione, una loro tenacia e determinazione di ben altro tipo, vogliono qualcosa in più di quello che hanno ottenuto i padroni chimici, che pure hanno concesso al sindacato il mantenimento formale dei due livelli contrattuali. Vogliono definire che dentro il salario di cosiddetto garanzia, cioè il minimo salariale non derogabile per contratto, non derogabile per accordo sindacale tra le parti, dentro quei minimi ci sia il riconoscimento anche dei soldi che loro danno ad personam, che loro danno alla contrattazione aziendale. Questo perché evidentemente appunto i conti loro sanno fare e pensano che in questa fase la questione reale sia definire un unico livello contrattuale, anche se si lasciano i due livelli formali. E perché si lasciano i due livelli formali? Altro interrogativo su cui vale la pena fermarsi 30 secondi. Perché mentre nel passato il padronato ha giocato ad attaccare il contratto nazionale con la scusa, purtroppo recepita da gran parte di CGIL e CGIL, che la contrattazione nazionale frenava la crescita dei salari a livello aziendale, quindi abbassate, togliamo la scala mobile perché vedrete che così aumenti salariali saranno più sostanziosi, perché voi con la scala mobile, un automatismo che tiene insieme dalle viterie di 10 dipendenti alla Fiat, quindi non è possibile tenere questo meccanismo. Poi da lì si è arrivati ad attaccare il contratto nazionale fino a subordinarlo all'inflazione programmata, parliamo del 93, poi si è arrivati all'IPCA, quest'altro indicatore inventato di sana pianta, sempre con l'obiettivo di ridurre i salari e di subordinarli. Adesso che il contratto nazionale è stato sostanzialmente devastato da questo manomesso nella sua portata, cosa vogliono fare? Adesso vogliono impedire, attraverso il contratto nazionale, che i lavoratori si organizzano e si difendano e rivendicano giustamente aumenti dei salari a livello anche aziendale. Cioè, mentre prima hanno svalorizzato un livello a favore dell'altro, oggi ti dicono no, non puoi chiedere i soldi di aziende. E quindi come hanno fatto esattamente gli alimentaristi, che attraverso il contratto nazionale hanno nei fatti bloccato la contrattazione di questo livello. E siccome i padroni, quelli che hanno trattato dei rinnovi dei contratti, a qualche funzionario, le burocrazie di Confindustria, delle diverse categorie di Confindustria, ma soprattutto è composto da padroni in carne e ossa che hanno aziende, e queste aziende ovviamente hanno l'interesse che la contrattazione da loro sia bloccata, quindi c'è un interesse immediato e diretto. Quello è il punto vero di discussione. Ora, nei metalmeccanici, intanto la cosa più grave in assoluto è che è scomparsa la piattaforma dei lavoratori, non c'è più, che pure giustamente avete ricordato, una piattaforma irricevibile, perché è l'adeguamento, almeno per quello che riguarda la FIOM, al modello derogatorio che è stato sottoscritto negli accordi del 2009-2012, dove è stata data mano libera sugli orari di lavoro, dove sono state introdotte le deroghe con un articolo ad hoc del contratto nazionale, dove si è introdotta la sanità integrativa e tutte le altre nefandezze degli accordi di FIM e WILM. Ecco, la piattaforma è semplicemente scomparsa. Cioè l'attacco di Federmeccanica, o per punto tale, perché poi ovviamente tutti sapevano che Federmeccanica avrebbe detto un bel no all'inizio di questo trattativo, ha consentito di trovare quell'unità tra FIM, FIOM e WILM, che pure è tanto stata ricercata in questi ultimi anni, attraverso il fatto che nelle pratiche di contrattazione dei grandi gruppi è già tutto unitario da tempo. Questo ovviamente spinge al fatto che ci sia un'unità di fondo quasi ovunque. Resta il problema Fiat, ma come giustamente hai sottolineato anche tu, Fiat, diciamo, il rientro della FIOM attraverso il colpire i delegati e le delegate che scioperano e che tenta di rappresentarli nella struttura, la dice lunga anche su quell'altro pezzo del cerchio che si chiude. Quindi la cosa più grave è che non c'è più la piattaforma dei metalmeccanici, tant'è che la delegazione sindacale non sa qual è la richiesta economica dei lavoratori, cioè non lo sa. Se qualsiasi funzionario che non sia prezzolato, diciamo, ci volesse a domanda rispondere quant'è la richiesta che fanno i metalmeccanici, non si sa, perché lo scioglimento delle due piattaforme separate, di FIOM da una parte e FIM e WILM dall'altra, ha sancito semplicemente le risposte di contrarietà a Federmeccanica e alcune disponibilità, ma non ha più messo in campo una rivendicazione. Per queste ragioni, più che a perdere, che è già ovviamente a perdere, è una contrattazione che è un'avvertenza che è tutta basata esclusivamente sulle richieste di Federmeccanica, esclusivamente basata su quello. Federmeccanica ha potuto saggiare la debolezza della FIOM in questo caso, che ha escluso dall'inizio di fare una battaglia contro l'impianto derogatorio, contro gli accordi separati. Sa benissimo che FIM e WILM non possono permettersi di fare nessuna battaglia, che non c'è più la condizione di fare una vera vertenza tra i lavoratori, una battaglia sul rinnovo del contratto, e quindi fa il più uno. Landini ha costruito una piattaforma di rientro, ma questa non è stata giudicata sufficiente, e ogni volta gli fanno il più uno e gli aumentano e rincarano le richieste, perché devono sancire anche l'umiliazione dei metalmeccanici. Come sempre la presenza dei meccanici in un modo o nell'altro fa da apripista, sia quando era elemento di resistenza negli ultimi 15 anni, sia quando adesso non è più un elemento di resistenza, ma anzi è l'elemento di rientro su cui tutto il mondo sindacale patronale sta guardando per poter immaginare qual è il modello su cui si chiuderà tutta la lunga fase di di discussione sul ruolo e peso del Consiglio nazionale. Questo è un po' lo schema. Lo sciopero è andato abbastanza bene nel settore operaio, a macchia di leopardo sul territorio nazionale, non molto bene tra gli impiegati, però anche qui è abbastanza strano che dopo 4 ore di sciopero Federmeccanica dia subito, si riparta subito la negoziazione. Sembra quasi appunto, no, uno sciopero di testimonianza, non uno sciopero vero all'interno di una vertenza per la riconquista del contratto.
Quindi di fatto possiamo registrare, come detto, anche a partire da quello che è successo in altri contratti collettivi nazionali, come quello degli alimentaristi, quasi un ribaltamento del ruolo che la contrattazione collettiva aveva assunto in virtù della spinta e della forza delle lotte operaie nel passato, cioè quella di rappresentare la forza collettiva dei lavoratori, laddove quella dei singoli di fronte al padrone despota insomma non poteva arrivare. Questo, diciamo, il ruolo precedente, il ruolo che sembra delinearsi così, è quello invece di ingabbiare, a partire da una definizione nazionale degli accordi e delle compatibilità, poi le lotte che potrebbero giocarsi in sede aziendale. In questo senso un ruolo sicuramente importante ce l'ha quella clausola sull'esigibilità degli accordi, quella di cui tanto si è discusso a partire dall'accordo sulla rappresentanza che pure hai citato, e che da quanto ho capito è stata inserita proprio esplicitamente nel contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. Forse è il primo o unico contratto che proprio la inserisce, una clausola insomma che sancisce il fatto che un accordo, una volta accettato, deve essere rispettato dalle parti, anche quelle che eventualmente fossero state in disaccordo quando questo è stato firmato. Però una volta passato, tutti sono responsabili della loro esigibilità e possono essere penalizzati qualora non facciano azioni che interferiscano con questa. Quindi un accordo che ingabbia la lotta poi in sede aziendale nei singoli posti di lavoro, un accordo che una clausola contro cui si era scagliato addirittura Landini all'epoca nel 2011 quando se ne parlò per la prima volta, e che invece adesso ci ritroviamo proprio nello stesso contratto collettivo nazionale. Purtroppo, appunto, come hai detto benissimo, questo è partito da... ha avuto come testa d'ariete la Fiat con Marchionne nel 2010, eravamo in piazza tutti proprio sapendo che quello che succede alla Fiat poi ha una terribile capacità di stendersi in altri posti di lavoro. La FIOM contro questo aveva fatto una battaglia politica anche importante, sembra rientrare nei ranghi, come dici bene, con questo attacco ai lavoratori che hanno portato avanti degli scioperi che poi sentiremo, che già abbiamo sentito spesso a questi microfoni, in alcuni stabilimenti del sud Italia della stessa Fiat. A questo proposito, quindi, ti chiederei magari appunto una valutazione un po' più generale sulla faccenda, anche perché purtroppo se ne è parlato pochissimo, anche il modo in cui se ne è parlato anche negli stessi organi di informazione, diciamo, della sinistra, penso ad esempio il Manifesto, è sempre stato quello di sottolineare quasi di più lo scontro politico interno alla FIOM che gli elementi di merito. Anche l'unico articolo che io ho letto ad esempio sulla tua vicenda parte da appunto dal caso del mancato della revoca del tuo distacco, per poi parlare delle faccende avvenute in Fiat, ribaltando il nesso causale, non rilevando il fatto che qua il problema è che ci sono degli operai che lottano, ci stanno delle piattaforme irricevibili che vengono avanzate, e su questo poi si crea uno scontro politico su cui la FIOM ha deciso di chiudere la democrazia interna. Invece quello che appare viene lasciato, come dire, ci sono diversità di opinioni, scontri, persone più o meno allineate che riguardano anche queste vicende. Se ci vuoi dare un commento?
Sì, beh, intanto sulla questione che riguarda l'incompatibilità. L'incompatibilità è parte costituente, credo, di un nuovo modello sindacale. Qui la CGIL e la FIOM in particolare, forse le altre categorie siano già adeguate, ma la FIOM in particolare ha deciso di sostenere, di rientrare in questo nuovo modello sindacale. In questo nuovo modello sindacale la rappresentanza nei luoghi di lavoro è proprietà del sindacato, non è espressione del voto dei lavoratori e lavoratrici, e in quanto tale può essere anche revocata attraverso un artificio come quello che è stato messo in campo contro i delegati dei FCA degli stabilimenti, cioè quello che attraverso le regole interne dell'organizzazione dice sostanzialmente che appartenere a un comitato intersindacale di lavoratori che vogliono organizzarsi e difendersi nei luoghi di lavoro, siamo tra l'altro della stessa azienda, quindi non diciamo neanche territoriale, ma non ci sarebbe nessun problema ovviamente a farlo neanche territoriale, e ci sono tante esperienze in campo, penso a Livorno, di comitati intersindacali in cui facciamo parte anche noi come area di opposizione. In questo caso la FIOM ha utilizzato strumentalmente, è del tutto ovvio, la questione del comitato intersindacale per dire che questi delegati sono incompatibili con l'organizzazione, cioè perché non rispondono all'organizzazione, in quanto questa partecipazione mette in campo un organismo parasindacale, cioè qualcosa che lede la sovranità del sindacato nei luoghi di lavoro. Questa ovviamente, per chi la vuole capire, è un'enormità. Diciamo, con un'organizzazione del genere non sarebbe stata accolta la poderosa spinta che ricordavi, no, che ha consentito di avere il contratto nazionale. L'unico vero grande contratto nazionale è stato fatto nel 69, sotto una spinta, ovviamente anni di costruzione di un modello che si liberava piano piano da tutte le subordinazioni del modello fascista, del modello corporativo. Però il 69, il 68 e il 69 hanno fatto la svolta dal punto di vista del contratto nazionale, e c'è stata una pressione reale dal basso che, diciamo, si è scontrata anche con gli apparati, ha modificato persino la natura del sindacato, l'ha costretta a fare i conti, oltre che con tanti dialetti diversi, anche con forme di lotta che non aveva neanche mai immaginato di poter mettere in campo. Bene, se quel sindacato non ci sarebbe, diciamo, non ci sarebbe stato quel contratto, quel sindacato, se con lo stesso cinico atteggiamento messo in campo qui da Landini, perché ovviamente è Landini che ha deciso nella FIOM di colpire e di sancire l'incompatibilità dei delegati FCA, e poi di sancirla anche nella vita dell'organizzazione fino a licenziare il sottoscritto per lesa maestà, e non per nessun motivo che riguardi il lavoro concreto che ho fatto per tanti anni per l'organizzazione. Questo modello è parte integrante dell'esigibilità, perché è chiaro che un sindacato che non vuole più rispondere ai bisogni perché pensa che deve sottostare a un quadro in cui la contrattazione ha cambiato di segno, non è più l'organizzazione, lo strumento per rivendicare per i bisogni dei lavoratori, ma diventa semplicemente parte della cogestione dell'impresa e in generale del paese, è evidente che un sindacato così non può essere democratico al suo interno, non può rispondere ai bisogni, perché non può discutere la piattaforma, non può discutere gli obiettivi con i lavoratori, e se non puoi discutere gli obiettivi con i lavoratori devi fare il sindacato che è il soggetto esterno, il sindacato non dei lavoratori, forse se va bene il sindacato per i lavoratori, ma diciamo potremmo dire anche che c'è il sindacato dei servizi, o comunque che si sente parte appunto della gestione dell'economia. In questo senso l'esigibilità e l'incompatibilità sono due cose che vanno di pari passo, e francamente è un po' disarmante come a sinistra questa cosa non sia stata, per quello che resta della sinistra ovviamente, non sia stata accolta nella sua svolta epocale. Cioè la CGIL fa un atto fondativo, costituente di un nuovo modello e di una nuova sua organizzazione. Chi non accetta di tenere esclusivamente dentro gli organismi dirigenti il dissenso, chi pretende di arrivare fino ai lavoratori con una posizione diversa, è fuori. Io da questo punto di vista voglio dire una cosa che, anche se è uscita in parte diciamo sui siti e nelle dichiarazioni di questi ultimi due mesi, ma la FIOM rispetto alla vertenza del contratto nazionale ci aveva diffidato anche dal fare volantini con una posizione diversa, cioè diffidato attraverso gli interventi di dirigenti regionali, ricordo uno su tutti quelli del Veneto, ma anche l'Emilia Romagna, che dicevano che non è possibile che ai lavoratori arrivi un volantino di un'area di opposizione che dice che la piattaforma dei metalmeccanici fatta dalla FIOM è sbagliata. Questo significa chiudere l'opposizione interna, chiudere lo spazio di di agibilità. E Landini lo scrive in esplicito anche in una nota, in risposta alla, a quella per fortuna straordinaria anche levata, insomma, di solidarietà e di protesta rispetto alla chiusura del distacco, e che si agganciava direttamente anche all'incompatibilità, dicendo che appunto l'unicità dell'organizzazione va preservata. L'unicità vuol dire che quando un organismo dirigente vota, dopo non si può fare più nulla, si deve solo stare dentro quella scelta. Questo lo traduco molto oralmente: anni fa abbiamo fatto comitato contro lo scippo del TFR, subito dopo l'accordo del welfare del 2007, il disastroso governo Prodi, quel centro-sinistra di cui ancora paghiamo il prezzo. E quel comitato era un comitato intersindacale, io ci partecipavo come esponente dell'area, all'epoca era la rete 28 aprile del CGL, che era un'area di opposizione con a capo Giorgio Cremaschi. Abbiamo partecipato ufficialmente a quel comitato, mai nessuno ha sollevato il problema della nostra appartenenza a un organismo che era prettamente parasindacale. Cosa dicevamo? Che noi dai lavoratori a vendere polizze non ci andavamo, che noi anche da funzionario FIOM, io dicevo ai lavoratori che aderire al fondo di previdenza complementare o al fondo di sanità integrativa è sbagliato e che quel modello per noi andava combattuto. Questo era una possibilità che oggi, fermo restando quanto è accaduto negli ultimi mesi, con le deliberazioni degli ultimi mesi, in CGL non pare più possibile. Devo dire che Susanna Camusso ha confermato questo orientamento, lo ha confermato a un incontro con la nostra delegazione, in cui gli abbiamo posto il problema, diversi problemi, tra cui anche quello della destituzione del portavoce, prima volta in assoluto nella storia della CGL, e Susanna Camusso ha confermato che l'area, le aree di minoranza interna sul giudizio devono cambiare natura rispetto al come si sta nell'organizzazione. Si riferiva in particolare alla dicitura che noi abbiamo messo nella nostra area, il sindacato un'altra cosa, trattino opposizione CGL. Quindi c'è qualcosa in più che non riguarda evidentemente l'arroganza e la prepotenza di Landini, che pure c'è, anche se poi saltella da un talk show all'altro rivendicando democrazia, che però non pratica. C'è qualcosa in più anche degli atteggiamenti di Susanna Camusso, che conosciamo da tanto tempo, che abbiamo combattuto. C'è qualcosa in più, riguarda appunto una svolta rispetto a un modello che le imprese vogliono a tutti i costi e che il sindacato abbraccia, perché pensa, CGL e CISUIL abbracciano perché pensano che sia l'unico modo per sopravvivere nei margini e nelle compatibilità che il padronato gli dà. Ma fatta lunga, mi dispiace.
No, figurati. Ciao Sergio, un altro compagno di studio. Qui in realtà di domande ce ne stanno varie, quindi proviamo a mettertene qualcun'altra sul piatto. Allora, io mi sento di dire che abbiamo raggiunto, fra virgolette, degli obiettivi, nel senso che con la descrizione molto ampia, abbastanza complessiva che hai fatto, si può dire che abbiamo fatto un'analisi abbastanza larga di quella che è la situazione, è scattato una fotografia della situazione interna al sindacato della CGL, interna alla FIOM, interna alle fabbriche, quindi anche per quanto riguarda il settore dei metalmeccanici. Quindi hai di fatto evidenziato tutta una serie di problematiche. Potremmo anche dire, diciamo, che lo anticipavi tu, già ne stavi parlando, che di fatto questo tipo di sindacato qui non risponde effettivamente agli interessi dei lavoratori, quindi nella difesa dei diritti, nella difesa delle condizioni di lavoro. Lasciami dire che comunque questa non c'è bisogno di sentirlo dire da un delegato, da una persona all'interno, perché è un sentimento diffuso in gran parte della classe lavoratrice italiana, cioè che i sindacati, principalmente quelli confederali, non rispondono più ai loro interessi. Chiaramente sentirlo da una persona che ne è all'interno, che anche ricopre determinati ruoli all'interno, è tutta un'altra cosa, perché dà tutta un'altra serie di dati che, come hai fatto tu fino ad ora. Però ecco, quello che vorrei porre io, la domanda è: fatta questa fotografia, fatta questa analisi, la domanda molto semplicemente è come se ne esce. Prova ad articolartela però su due punti principalmente. Il primo, la domanda è questo sindacato qui o il sindacato in generale, soprattutto quello confederale, che non può e non vuole rispondere agli interessi dei lavoratori per quella che è la conformazione che anche tu hai descritto? nella contrattazione nazionale, nel comportamento all'interno degli stabilimenti o dei posti di lavoro, quindi a livello aziendale. Quindi la domanda è questo tipo di sindacato qui, o è il sindacato in generale, principalmente in Italia? Perché poi se andassimo a fare delle differenze con altri paesi, beh, alcune forse saltano agli occhi, perché se noi vediamo che di scioperi generali veri di 24 ore e più in Grecia, nello Stato spagnolo, in Francia in questi mesi si fanno e vengono anche convocati dai principali sindacati confederali di questi paesi, mentre in Italia questa cosa manca. Quindi ecco, una prima domanda va da questo punto, su questo punto qui. Una seconda, sempre nell'ambito di come se ne esce, è, ma almeno va benissimo evidenziare costantemente i problemi che si riscontrano a livello dirigenziale, soprattutto in una struttura, io mi permetto di dire, verticista come quella della CGIL e come quella della FIOM. Però appunto io vorrei fare anche di nuovo riferimento alla Francia. Non è che la CGT sia una struttura orizzontale come sindacato, e anche in quel caso una struttura verticale. Però com'è che succede che la CGT, di fronte a una proposta di riforma del lavoro come il Jobs Act in Italia, risponde a quella che è la pressione della classe operaia e non solo, della classe lavoratrice e non solo, precaria, giovanile, studentesca, francese, e convoca uno sciopero generale? Cioè, il problema non è solo a livello di vertice, evidentemente in Italia non sto dicendo nulla di trascendentale, è abbastanza scontato quello che sto dicendo, evidentemente il problema è anche dal basso, no? A livello di base. Quindi la domanda è, da questo punto di vista, e la domanda non è a Sergio Bellavita, dirigente della FIOM, del sindacato un'altra cosa, al compagno Sergio Bellavita, operaio di nuovo, cioè come torniamo a ragionare sul fatto che evidentemente se ci sono problemi al vertice ci sono problemi ben più seri alla base, e quindi quello che si riscontra è che noi ora abbiamo parlato di metalmeccanici, chiaramente non è che si può chiedere di fare ogni volta con ogni corrispondenza su ogni settore la descrizione del quadro generale del mondo del lavoro in Italia, però ecco, quello che possiamo anche evidenziare è che da questo punto di vista del sindacato confederale come del settore metalmeccanico si sia quasi esclusivamente centrati sul proprio settore e non si cerchi in qualche modo un allargamento ad altri settori lavorativi, ad altri settori sociali che evidentemente soffrono non gli stessi identici problemi ma sicuramente lo stesso attacco padronale.
Sì. Allora, intanto una considerazione: l'Italia, che era l'anomalia positiva assoluta in Europa, nei paesi capitalisti, perché comunque aveva con mille contraddizioni, difetti e anche complicità il Partito Comunista più grande d'Occidente, in cui io non ho mai aderito, e penso che avesse anche che apre per la storia porta ha delle responsabilità rispetto anche a quello che accade oggi, però detto questo era l'anomalia positiva, e soprattutto è stata l'anomalia positiva la lunga stagione dei movimenti che ha caratterizzato l'Italia, a differenza di altri paesi in Europa, che il maggio francese, molto diciamo tutti conoscono il maggio francese, ma il maggio francese non è durato 10 anni, 12 anni come la lunga stagione dei movimenti in Italia. Certo, l'Italia usciva dal fascismo, eravamo, si può dire, ancora quasi in dopoguerra, bisognava ricostruire un modello, un paese che in qualche modo cresceva, però l'anomalia positiva italiana era anche...
Sergio, non ti sentiamo più, proviamo a mandare un po' di musica, vediamo di ristabilire il contatto.
Suoni la sirena, e cento all'ora, e cento pezzi devo fare, non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare, in fabbrica.
vado più, 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 più.
Allora proviamo a tornare in onda. Ci senti, Sergio?
Sì, ecco.
Ok, scusate, perfetto.
Una galleria.
No, figurati.
Allora, no, dicevo, l'anomalia italiana è un'anomalia straordinaria nel panorama quantomeno europeo, che ha portato a un livello di conquista che in altri paesi d'Europa non c'era, dal punto di vista del lavoro, delle lotte, diciamo, dei diritti sociali. Oggi, diciamo, nell'ultimo ventennio, questa anomalia si è rovesciata. Oggi la vera anomalia negativa è l'Italia, perché se guardo al piano politico non c'è fare nessun paragone con quello che accade in altri paesi, dove formalmente c'è ancora più o meno l'insieme dei partiti della sinistra tradizionale, tutti abbastanza desueti senza più grande spinta. Però in Francia esiste ancora un partito comunista che ha dei deputati, in Spagna esiste Schierda Unita e altre forme nuove. L'Italia è il paese che, appunto, in questo caso, anche grazie alla moderazione estrema di CGIL e CISL, che hanno consentito di fare il salto economico per entrare nell'Europa, di Maastricht, ha consentito di avere la nascita del Partito Democratico. La verità è questa: il Partito Democratico è anche il risultato della lunga fase di arretramento CGIL e CISL, che hanno consentito al mondo di essere depredata una dopo l'altra di tutte le straordinarie conquiste. Oggi il livello di tutela dei lavoratori italiani è tra i più bassi in Europa. Noi più bassi in Europa competiamo ovviamente con la Grecia rispetto alle condizioni terribili imposte al lavoro. Sulle pensioni è persino un peggiorativo rispetto a quello greco, di cui adesso Tsipras vuole ulteriormente tagliare. Quindi questa anomalia che si è rovesciata ha prodotto questo quadro, sul piano politico, il Partito Democratico, che diciamo, è il migliore interprete di tutti i gruppi, del padronato. Non c'è una resistenza politica, non c'è più una rappresentanza politica del lavoro, e sul terreno sociale CGIL e CISL hanno deciso di salvare se stesso rispetto al quadro di crisi della rappresentanza in generale. Nei luoghi di lavoro, ovviamente, tutta la spinta della contrattazione di ricatto, tutta la spinta di una crisi economica che sarà anche finita, ma che appunto continua a macerare, a macinare posti di lavoro, perché in realtà appunto è una crisi sistemica, che non è una cosa congiunturale che si esaurisce a breve, quindi di spogliazione di diritti e salari prosegue sotto anche in qualche modo la gestione da parte di CGIL, che hanno su questo costruito un modello particolare per portare l'austerità anche sul terreno contrattuale. Quindi nei luoghi di lavoro non è così semplice organizzare la resistenza rispetto a questo modello e a questa particolarità tutta italiana. Se c'è una differenza con la Francia è che i sindacati francesi intanto hanno una capacità di dialogare anche se sono di ispirazione profondamente diversa, di opinioni profondamente diverse, molto spesso trovano in Italia la convergenza, forse anche solo su una data, riescono a convivere in maniera molto meno conflittuale che nel nostro paese. Nel nostro paese esiste CGIL e CISL come unica entità, diciamo, inviolabile rispetto a tutto il mondo esterno, che pure non è proprio così piccolo il mondo esterno a CGIL e CISL, per tanta parte delle altre organizzazioni sindacali. Ma visto che CGIL e CISL hanno accumulato tanta forza, tanto potere, hanno costruito anche negli anni un modello che impediva una cosa molto semplice: la democrazia nei luoghi di lavoro e la libera facoltà di lavoratore di scegliersi quale sindacato. Questo è un elemento non da poco. Se in un luogo di lavoro il lavoratore non può scegliere liberamente il sindacato a cui aderire, con cui organizzarsi, è evidente che
niente, di nuovo un po' di musica qua, evidentemente è saltata di nuovo la linea.
Rallenta la cadenza. che suoni la sirena. E cento all'ora, e cento pezzi devo fare. Non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, in fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, in fabbrica, non ci vado più, 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 più.
Sì, torniamo in studio, speriamo che abbiamo risolto i problemi di collegamento. Purtroppo per esigenze di tempo dobbiamo andare un po' velocemente. Io prendo la parola io per cercare di rifare una sintesi un po' sostanzialmente l'ultima parte della discussione molto importante che prova soprattutto a interrogarsi sicuramente sulla parte più difficile, che è quella di che risposte dare a una situazione che evidentemente dalle parole insomma del compagno Sergio al telefono e le parole dei compagni qui in studio è un'analisi condivisa, una situazione molto difficile, una situazione che vede appunto un attacco forte a tutto quello che è stato il complesso di diritti conquistati negli anni precedenti dalla classe lavoratrice, un attacco che appunto diciamo parte da tanto tempo, e infatti in questa parte di analisi si è ricondotta l'ultima parte dei rinnovi contrattuali a sicuramente un percorso più lungo che parte da una ristrutturazione di almeno degli ultimi 20 anni e sostanzialmente diciamo ora trova un momento finale. Io diciamo dico brevemente una cosa, noi insomma con Sergio ci siamo già sentiti un po' di tempo fa quando era stato approvato il testo unico sulla rappresentanza, e tante le cose anche dette oggi sostanzialmente le avevamo anche dette in quella corrispondenza, e questo perché effettivamente diciamo si può fare una considerazione, non bisogna essere diciamo un grande esperto di relazioni industriali per capire già da tempo che diciamo la situazione attuale diciamo era la strada che veniva percorsa dai padroni, e che questa diciamo strada percorsa dai padroni aveva trovato diciamo terreno fertile fra organizzazioni sindacali, confederali, sicuramente CISL e UIL dall'inizio, e aveva visto un'iniziale opposizione della CGIL alle regole contrattuali, ma questa diciamo forse è una domanda che aggiungo già all'epoca, già diciamo dal modello pomigliano e con i referendum a Pomigliano e a Mirafiori, in verità forse non si colse già allora la potenzialità di quel rifiuto di una grande percentuale di lavoratori che votò al referendum a quel modello, e si preferì seguire solo diciamo da parte della FIUM una vertenza legale che naturalmente si vinse, perché la Fiat aveva fatta effettivamente sporca diciamo a non assumere più nessun lavoratore FIUM, però già allora probabilmente diciamo si poteva incidere di più, provare già allora a contrastare diciamo questo processo. Evidentemente questa lo dico perché diciamo mi ricollego alla strada poi che adesso bisogna riseguire, bisogna sicuramente recuperare dei rapporti di forza necessari a contrastare diciamo questa compattezza padronale che vede andare dritta ad una strada. Rapporti di forza, la soluzione è difficile, la risposta è difficile, bisogna trovarla tutti insieme, bisogna trovarla anche con puntate come questa. Alcune cose già oggi secondo me sono uscite, sicuramente diciamo l'esperimentazione dei comitati intersindacali che ci sono stati a Melfi e a Termoli, ma anche a Livorno, come giustamente tu hai ricordato, sono sperimentazioni interessanti che stanno portando avanti dei risultati. Evidentemente bisogna anche ragionare, secondo me è stato anche qua citato, sul fatto che oggi i padroni che hai davanti sono multinazionali che si muovono su un piano internazionale, europeo, transnazionale, e evidentemente diciamo anche questo condiziona diciamo i rapporti di forza che poi tu puoi recuperare internamente in un luogo di lavoro. Anche qui più che altro una domanda, più che altro uno stimolo, evidentemente non capisco che non si può fare una risposta soprattutto col poco tempo che ci abbiamo, però era un contributo alla discussione che volevo dare, e ti ridò la parola per appunto farci un saluto e una tua riflessione conclusiva su tutto questo.
Sì, io vi lascio anche le case di via e proseguo, ora che cada di nuovo sarebbe brutto da quello che sto dicendo, ma noi abbiamo fatto per tanti anni una battaglia CGL, non con l'idea che la CGL poteva cambiare, perché abbiamo sempre considerato diciamo, irriformabile l'organizzazione sindacale, ma quanto anche un po' tutte le organizzazioni sono irriformabili, però abbiamo fatto una battaglia con l'idea che soprattutto all'esterno degli organismi dirigenti si poteva, nei luoghi di lavoro, per quello che era il rapporto che potevamo avere nei luoghi di lavoro, di costruire nuova coscienza, nuova soggettività ed esperienze di lotta concreta. Diciamo che anche il comitato intersindacale di Termoli in qualche modo prende spunto anche da questa nostra volontà scritta nero su bianco neanche nei documenti congressuali. questo potevamo farlo finché l'organizzazione ha consentito di farlo. Nel momento in cui ti chiude lo spazio e sancisce che tu sei incompatibile, se pratichi una linea di conflitto al di fuori dell'organizzazione, è evidente che un qualche problema si apre e dovrebbe aprirsi un po' per tutti. Quindi credo che oggi per le aree, per le battaglie in CCL, lo spazio sia quello, rischi di essere solo quello della compatibilità. In quel caso io ovviamente non seguirò più la linea della compatibilità in CCL, e penso che tutto il sindacalismo di base dovrebbe fare una riflessione anche su quali forme mettere in campo per poter per poter riconquistare rapporti di forza diversi, per essere parte di quel nuovo ciclo di lotte che o davvero si riusciamo a mettere in campo, se no la situazione, la discussione sarà tutta interna alle organizzazioni, questo processo lungo e inesorabile di logoramento, di consunzione. Abbiamo bisogno di un nuovo ciclo di lotte, e quello è l'obiettivo principale, non discussioni astitiche degli organismi dirigenti, ma un nuovo ciclo di lotte a partire dalle migliori esperienze. Su questo io penso che dovremmo continuare a lavorare. Non mi interessa, non mi appassiona se dentro o fuori la CGL. Se dentro è consentito, bene; se non è più consentito, bisognerà farlo fuori.
Va bene, noi ti ringraziamo dallo studio, è sempre molto utile insomma uno scambio di riflessione con te, grazie per il contributo che ci hai dato, e naturalmente ti mandiamo grazie la nostra solidarietà per tutta la vicenda che in prima persona stai subendo, di attacco.
Sono orgoglioso di rientrare in fabbrica, io ci sono stato 17 anni, quindi giusto il tempo per lamentarsi di un inverno freddo.
Dai, magari allora una prossima corrispondenza la rifacciamo anche un po' insieme su come hai ritrovato le condizioni di lavoro in questa fabbrica dopo un periodo di altre attività. E con questo saluto ti ringrazio veramente, per noi è molto utile continuare a riflettere, soprattutto con chi effettivamente poi porta avanti determinati discorsi e determinate lotte con coraggio. Quindi grazie.
Ciao, grazie.
Sì, torniamo velocemente in studio. Purtroppo abbiamo i tempi veramente stretti, insomma la trasmissione già sarebbe dovuta finire e ci scusiamo per questo. Noi siamo già in collegamento con un compagno, un lavoratore della Fiat di Termoli. Insomma, noi di questa vicenda, appunto gli ascoltatori si ricorderanno bene, abbiamo seguito la vicenda degli scioperi e delle lotte che si sono sviluppate negli ultimi mesi alla Fiat di Termoli e di Melfi. Scioperi e lotte che sono state, appunto, diciamo, hanno provato, comprovano tuttora a contrastare un modello di organizzazione del lavoro che sempre di più, che da tempo viene sperimentato in fabbrica e sempre di più, diciamo, si estende alla società, un modello di organizzazione del lavoro che sempre di più, diciamo, impone ritmi e carichi di lavoro e di vita ai lavoratori molto pesanti, molto, molto massacranti. Si lavora di più, a ritmi più alti, si lavora tutti i giorni, anche il sabato, anche la domenica, e a salari sempre più bassi, senza diritti, senza un contratto collettivo. Quindi vado velocemente con l'analisi per passare direttamente la parola a chi in fabbrica sta provando a lottare, uno di questi lavoratori incompatibili, poi dichiarato incompatibile con l'organizzazione sindacale, la CGIL, che sta contrastando effettivamente nei fatti la lotta, chi si è concretamente si oppone dentro le fabbriche. E questa è una prima domanda, quindi un aggiornamento rispetto, diciamo, agli ultimi episodi e agli ultimi momenti di lotta che ci sono in fabbrica e al clima dopo questi scioperi in fabbrica. Questa è una prima domanda. La seconda, che diciamo ti volevo fare, è collegata al fatto che uno dei punti centrali della ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro negli ultimi 20 anni è stato un processo di forte esternalizzazione delle mansioni una volta interne alla fabbrica, che ha fatto nascere, diciamo, una serie di indotto, che però è un indotto che è strettamente collegato in questo caso alla Fiat e che ha bisogno strettamente di un lavoro della Fiat. Evidentemente in queste fabbriche dell'indotto le condizioni di lavoro sono sempre da subito state abbastanza peggiori, diciamo, di altri luoghi di lavoro, e siamo in presenza di lavoratori sicuramente più ricattabili, perché sicuramente la presenza di contratti a termine, contratti a progetto, insomma una situazione più precaria in questo indotto è una forma di ricatto a questi lavoratori. Ti faccio questa domanda perché invece sappiamo, siamo venuti a conoscenza anche grazie a voi, che in una di queste fabbriche dell'indotto, la Fenice se non sbaglio, diciamo i lavoratori stanno provando anche lì a contrastare un modello di organizzazione del lavoro che gli impone ritmi e turni sempre più massacranti, obbligandoli a lavorare anche il sabato e la domenica. Tutto questo, è importante ricordarlo, ha un salario addirittura comunque inferiore, e quindi, diciamo, la seconda domanda che ti volevo fare è un aggiornamento e una considerazione rispetto anche a questa situazione degli indotti e in particolare della Fenice.
Sì, allora, ciao Luca, ciao a tutti. E per quanto riguarda la situazione in Fiat a Termoli, ad oggi la Fiat non ha comunicato altri straordinari comandati. Una cosa è certa, che gli ultimi sabati sono stati ritirati dalla Fiat perché in fabbrica comunque i lavoratori hanno risposto molto bene agli scioperi indetti da noi, soprattutto in quelle postazioni di lavoro sulle catene di montaggio dove si lavorava di più. Questo ha imposto anche a Fiat che è un aspetto positivo ed è un aspetto su cui abbiamo sempre cercato di discutere con l'azienda, una migliore organizzazione del lavoro che gli permetteva comunque di avere maggiore produzione con minor lavoro, perché abbiamo sempre denunciato il fatto che spesso sarebbe bastato un maggior coinvolgimento dei lavoratori, del sindacato, per aumentare la produzione senza far ricadere alcune disorganizzazioni appunto sulla qualità del lavoro e sulla qualità della vita dei lavori. Si poteva spesso, con dei piccoli accorgimenti, si poteva fare una produzione maggiore senza imporre ai lavoratori di andare a lavorare il sabato e addirittura la domenica. Questo anche grazie al fatto che comunque i lavoratori, rifiutandosi di andare il sabato pomeriggio, ha imposto a Fiat una maggiore attenzione, perché troppo spesso si utilizza lo strumento più comodo, che è quello dello straordinario comandato. Tieni conto che oggi una giornata di straordinario all'azienda costa meno di una giornata in ordinario, però questo ricade solo ed esclusivamente sulla qualità di vita dei lavoratori. Quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto in fabbrica, sicuramente ha dimostrato anche che lì dove sei coerente con ciò che hai sempre detto e dimostri di non aver paura dell'azienda, cioè di dire si può fare, si può lavorare in condizioni migliori, perché non abbiamo mai detto che non ci importava delle produzioni dell'azienda, anzi, noi siamo, l'abbiamo sempre detto, siamo più azienda riesti del direttore o dello stesso Marchionne, perché se noi chiude la fabbrica siamo in mezzo alla strada. Quindi noi più di loro vogliamo che il nostro stabilimento, ma tutti i lavoratori vogliono questo, i loro stabilimenti vadano e lavorino bene. Però si può lavorare bene anche coinvolgendo meglio i lavoratori e trovando una soluzione che non ricadono solo sui lavoratori. Per quanto riguarda la seconda domanda, allora è successo in Fenice, che praticamente è un'azienda che fornisce e garantisce l'approvvigionamento di corrente al stabilimento Fiat. Questa azienda da tempo chiaramente ha aperto una trattativa proprio sull'orario di lavoro, perché l'azienda premeva sempre di più per avere i 21 turni strutturali, per garantire a Fiat una continuità sia sul sabato che sulla domenica. Erano da mesi che stavano in trattativa. L'azienda, a partire dal 25 di aprile, giorno molto particolare, ha fisso in bacheca il nuovo regime di orario di lavoro, che prevedeva appunto 21 turni strutturali. I lavoratori sono entrati in sciopero permanente. Ad oggi purtroppo i lavoratori però sono dovuti rientrare a lavorare, perché purtroppo la trattativa non è andata a buon fine. Hanno stipulato un accordo tra le parti, che la FIOM non ha firmato, ma che è una resa a tutti gli effetti, perché di fatto l'orario è passato, quindi 21 turni strutturali, un contraccambio hanno avuto, da quanto abbiamo capito, il riconoscimento di un euro lordo in più al giorno, però per almeno 15 giorni consecutivi lavorati. Quindi se ti metti in malattia durante questo periodo non ti tocca neanche un euro lordo al giorno, sarebbe un cazzo al giorno. Quindi sembra quasi più una presa in giro per i lavoratori che una conquista. Sala, comunque, allora, sia la questione nostra, Fiat Termoli, Messi, sia questa di Fenice, comunque evidenziata una cosa che va analizzata, cioè che i lavoratori hanno bisogno e hanno anche il coraggio di reagire al padrone. Ciò che è mancato spesso è stata un'organizzazione sindacale in grado di essere coerente. Tieni conto che in Fenice, un caso molto molto anomalo, la stragrande maggioranza degli iscritti, anche due RSU su tre, erano del FISM, cioè l'altro sindacato aziendale, e che quindi fin dall'inizio abbiamo sempre saputo che mai sarebbe potuto andare a buon fine questo sciopero. Però anche in queste occasioni, sia come da noi che lì come in Fenice, anche la FIOM, abbiamo chiesto una maggiore incisione da parte dell'organizzazione sindacale, perché non capita tutti i giorni che un'azienda dell'indotto Fiat o comunque dell'universo Fiat faccia una settimana di sciopero consecutivo. Però davanti ai cancelli a portare supporto a questi lavoratori non si è visto un responsabile nazionale, piuttosto che costruire intorno a questa questione una visibilità maggiore rispetto a quella che ha avuto. In sostanza sono stati abbandonati a loro stessi, perché anche la FIOM credo che abbia molte difficoltà a dire di essere contraria ai 21 turni, visto che Frantini in primis e tutta la FIOM hanno sempre sostenuto che per principio sono d'accordo con i 21 turni, andando in contraddizione, in contrasto con quello che chiedono i lavoratori, e che quindi questi lavoratori alla fine hanno capitolato. Comunque è sempre un successo quando i lavoratori hanno il coraggio e dimostrano di volersi opporre al padrone. Questi lavoratori però hanno bisogno di una struttura sindacale coerente con ciò che dice, e che non subalterni i lavoratori alla propria condizione di essere compatibile, scusa nel termine, con il sistema in cui vuole andare a fare sindacato. Abbiamo sempre chiesto di avere il coraggio di essere in maniera strutturale e denunciare quello che ha sempre denunciato, cioè che questo è un mercato che non va a favore dei lavoratori. O si dimostra che si vuole fare un sindacato che non è strutturalmente compatibile con le condizioni, col mercato che ci prospettano le aziende, o altrimenti non si può fare sindacato stando sia dalla parte dei lavoratori che dalla parte dell'azienda. Questa è una cosa, si può contrattare, però due sia l'azienda, gli interessi dell'azienda, gli interessi dei lavoratori sono su binari completamente opposti.
Senti, scusa se ti interrompo brevemente, perché appunto come ho detto abbiamo problemi di tempo, però mi sembrava importante riprendere questo che hai detto. Insomma, tu giustamente hai fatto notare come un'effettiva partecipazione, diciamo, dei lavoratori comporterebbe sicuramente un aumento della produzione, diciamo, che è utile a Fiat, ma senza che questo aumento della produzione ricada totalmente, diciamo, sui sacrifici dei lavoratori, quindi appunto ritmi più alti, la donazione anche di sabato quando non serve, o altri esempi che tu giustamente fatto. Io riprendo questo punto perché in verità, diciamo, questo già di per sé va contro, diciamo, quello che Fiat dice, quello che tanti sindacati in verità dicono. Cioè la CISL ultimamente ha fatto un'importante ricerca, importante perché è girata in tutta Italia, in tutte le università italiane, però diciamo ha fatto una ricerca che è proprio su quello che è il World Class Manufacturing, e insomma ha fatto 5.000 questionari in cui in tutti gli stabilimenti hanno risposto i lavoratori. Senza entrare nel dibattito su effettivamente, diciamo, c'è stata questa effettiva risposta dei lavoratori, però insomma i risultati da quella ricerca che emergono è che un nuovo modello di organizzazione del lavoro c'è, ancora non è, se i lavoratori si lamentano è perché ancora non è effettivamente implementato, ma la forza di questo modello di organizzazione del lavoro è quello che vede proprio la partecipazione attiva dei lavoratori al processo lavorativo. Ecco, diciamo, c'è questa retorica per cui oggi il sindacato sostanzialmente non serve più, o quantomeno non serve più quel sindacato conflittuale che rappresenti gli interessi dei lavoratori, casomai serve un sindacato di servizi che possa essere utile a sbrigare delle pratiche burocratiche ai lavoratori. Questo sindacato non serve più, quello vecchio, proprio perché in verità in fabbrica individualmente ci sono modelli di partecipazione che appunto col team leader piuttosto che con altre formule, la chiamata, insomma altre formule tecniche di organizzazione del lavoro, effettivamente insomma il lavoratore partecipa, dà consigli e i consigli vengono accettati dalla fabbrica, e questo diciamo rende tutto un clima più familiare, più bello, più diciamo utile a tutti, sia all'azienda che al lavoratore. Io la dico così semplice, ma in verità è proprio questo che viene detto anche a seminari importanti all'università. Io insomma qui siamo più o meno tra studenti universitari e ho partecipato a tanti di questi appuntamenti con tutti i sindacati in cui c'erano rappresentanti della CISL, delegati della UIL, della CGL, insomma professori universitari di tutte le maggiori università italiane, Politecnico di Milano, di Torino, insomma, che tutti dicevano questo: sì, qualche problematica ancora un po' c'è, ma solo perché in verità i lavoratori non hanno capito il vero cambiamento. Quando i lavoratori capiranno questo cambiamento saranno tutti più felici perché tutti partecipano e il sindacato non serve più. Ecco, tu quello che stai dicendo in verità già di per sé contrasta contro tutto questo, perché tu stai dicendo no, cioè, i lavoratori, se ci fosse la possibilità, partecipano veramente.
Scusa se ti interrompo.
No, vai, figurati.
No, mi viene da ridere. Allora, prima per quello che dici tu, perché noi abbiamo anche chiesto ai compagni, perché credo che siano stati fatti messi, soprattutto nelle strutture di carrozzeria messi, guarda, nessun operaio dice di aver fatto questo questionario, ma se lo vogliamo anche su questo. Ma
diciamo che tanti mi hanno detto la stessa risposta.
Veramente Alice nel paese delle meraviglie, nel senso che, allora, il WCM, World Class Manufacturing, dice facciamo più pezzi nello stesso tempo, ottimizzando le postazioni di lavoro, riducendo le distanze questo può essere tranquillamente vero. Il punto è che qui andiamo, e sono perfettamente d'accordo, sarebbe la organizzazione del lavoratore all'interno dell'azienda, cioè se fosse il lavoratore a potersi auto-organizzare il lavoro, viva Dio. Il punto è che non è questo, è che sostanzialmente tutto quanto ruota in tempo di avere meno tempo per recupero dello stress psicofisico, perché tu non hai neanche il tempo di andare ridotti i tempi, perché secondo i loro calcoli loro dicono tu fai lo stesso movimento, lo stesso pezzi, invece di metterci un minuto come fino a qualche mese fa ci devi mettere 30 secondi, perché ti ho avvicinato la vita, perché ti ho avvicinato il carrellino dove ti puoi prendere i pezzi. In sostanza il lavoratore veramente, se si grattano la testa o se si soffiano il naso, non riescono più a recuperare i motori. Il punto è quello. Allora non si va verso un miglioramento soltanto delle condizioni di lavoro, ma si va verso un aumento dei ritmi di lavoro, che è totalmente diverso, non è assolutamente. Poi se i lavoratori avessero veramente la possibilità di dire la loro, che gli posso dire, invitate i lavoratori a parlare di come si lavora in Fiat, perché altrimenti veramente se ci si parla senza i lavoratori non ha senso questa discussione, perché in teoria tutto funziona.
Sì,
ma poi nella pratica
sono totalmente d'accordo, cosa... ed è importante appunto
ribadirlo. Guarda, noi abbiamo sempre detto, sia la FIM che l'altra organizzazione sindacale, abbiate il coraggio di denunciare il fatto che Fiat si rifiuta di fare entrare all'interno della Fiat tecnici e
ergonomi, diciamo, no? I vari esperti di ergonomia. Sì, è fatto.
Valutare esattamente quello che succede.
Che anche questa, in verità, in Europa è l'unica fabbrica che si oppone a far entrare ergonomi esterni a controllare i ritmi di lavoro.
Perché noi oggettivamente, Luca, non abbiamo la possibilità di fare studi scientifici del WCM. fatto questo, e se la Fiat si oppone a fare questo, un motivo ci sarà anche.
Sì.
Credo.
Poi, sì, diciamo, non sarebbe essere un grande studioso, effettivamente. Dico, non serve aver fatto grandi studi per arrivare a una tua giusta conclusione, se già, diciamo, c'è un'opposizione così forte a far fare dei controlli su quelli che poi sono le metriche del lavoro, le GoUAS, che invece quei pochi di studi che si fanno mettono in luce come i sistemi non sono incompatibili con le varie checklist che misurano la vera fatica dei lavori, diciamo già si mettono in, già ci sono delle ricerche che fanno vedere che questo modello di organizzazione del lavoro fa male a tanti lavoratori, ci sono esempi, diciamo, di chi...
Da qui a dire che non ci sono, sono, ci sono poche malattie professionali è un altro discorso, che purtroppo anche lì ci, innanzitutto un terrore da parte dei lavoratori a denunciare Fiat su queste questioni. C'è anche all'interno della FIAM purtroppo una scarsa volontà politica di far emergere queste cose, no? Abbiamo mille problematiche per fare riconoscere la malattia professionale, perché per vari motivi che non ti sto ad elencare, però non è il problema principale. Dopodiché credo che, primo, se i lavoratori, soprattutto sulla questione degli RLS, abbiamo votato all'interno di Fiat, tutti quanti sappiamo che se apponiamo a questo modello un motivo ci sta, non credo che poi i lavoratori sono diventati di corpo tutti quanti estremisti, e perché abbiamo denunciato che c'era un modello che cambiava e che cambiava sicuramente in peggio, che andava verso un maggiore sfruttamento e il peggioramento delle condizioni di lavoro. Quindi da quello sarebbe dovuto essere un primo campanello d'allarme. Dopodiché il sindacato magari non servisse più, vorrà dire che i lavoratori sarebbero stati organizzati e gestirebbero loro, gestiremmo noi le catene di montaggio, le fabbriche. Purtroppo non è così, perché oggi chiunque, qualsiasi lavoratore, riceve dall'alto delle risposte quando gli va a denunciare al suo preposto: guarda che qui secondo me si lavora male, qui io non te la faccio lavorare in questo modo. Ti assicuro, e l'abbiamo anche denunciato su Valentina e tant'altro, che il preposto non è che collabora con te, ti dice i cancelli sono lì, se vuoi accomodati fuori dalla fabbrica. Se questa è collaborazione, non lo so, ditemi voi. Perché sempre di più avviene questo, ormai ci sono capi Fiat piuttosto che da noi diciamo shift manager e quant'altro, che in maniera molto provocatoria e molto sfavata ti dicono: sono quelli cancelli, andate fuori, tanto noi dopo di voi c'è la fila che chiede di entrare a lavorare in Fiat. Questa è la collaborazione con Fiat.
Guarda, noi, vabbè, io ti ringrazio già da subito, insomma, per questo contributo che anche oggi ci avete dato. Noi naturalmente rimandiamo la nostra solidarietà a voi lavoratori che comunque state provando a ragionare concretamente anche con i fatti, a provare, diciamo, a impostare ragionamenti diversi dagli unici che vengono proposti invece da chi ci governa e dai padroni. Ti invito naturalmente a contattarci ogni iniziativa che fate. Noi naturalmente siamo ben lieti e disponibili di darvi voce e da questi microfoni di mandare sempre, diciamo, un messaggio di solidarietà a queste importanti lotte. Ci risentiremo presto e magari prenderemo più tempo, anche perché mi sembra che quest'ultima parte della corrispondenza è molto interessante, perché poi tutto questo, che sicuramente è ben presente nelle fabbriche, tu ci hai spiegato, diciamo, evidentemente oggi si ritrova in tanti ambiti lavorativi, dai centri commerciali ai McDonald's, ai Burger King, al servizio. In verità questi modelli di organizzazione del lavoro che spremono sempre di più con ritmi altri, con tecniche sempre più complesse, diciamo, è una situazione molto tipica e molto generalizzata. Quindi provare a ragionare e provare, diciamo, anche a comunicarle.
Sembra più bisogno di un sindacato che sia correntemente solo ed esclusivamente dalla parte degli interessi dei lavoratori. Questa è dall'esperienza che ho io. I lavoratori chiedono questo. Poi da qui a dire che nel giro di un anno si riesce ad avere delle conquiste dei lavoratori è difficile, però la necessità da parte dei lavoratori c'è. Manca forse probabilmente la disponibilità da parte della burocrazia sindacale a perdere qualche pezzetto di privilegio. Su questo noi da lavoratori non ce ne può fregare di più. La lotta comunque continua, fin quando ci saranno i lavoratori sfruttati ci sarà la lotta, ci saranno i lavoratori che lotteranno. Prima di tutto siamo lavoratori, poi siamo sindacalisti. Questo è quello che mi sento di dirti in questo momento.
Perfetto, noi insomma questo messaggio te lo appoggiamo, lo condividiamo, e sicuramente per noi interessa molto sostenere le lotte dei lavoratori che comunque si auto-organizzano anche, diciamo, con difficoltà di queste burocrazie sindacali che tu hai fatto riferimento, però finché comunque c'è questa base che è disponibile c'è sempre una speranza per provare a costruire un movimento che un giorno possa ottenere delle conquiste.
La lotta continua.
Grande, dai, allora ci risentiamo presto e grazie per la corrispondenza.
ciao Luca, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Benissimo, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Corrispondenze Operaie quando sono le 13:09, esattamente 17 minuti dopo le 13:12, e ci salutiamo, non ci sarà purtroppo per nostri problemi organizzativi il giornale radio con Corrispondenze Operaie, ci sentiamo lunedì prossimo.
Allora